Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Dalla parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto da Gianni, microfoni di Radio Orizzonti in Blu. Oggi con me a Radio Orizzonti c'è il sindaco di Carono Pertusella, Marco Giudici. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e a chi ci sta ascoltando in questo momento.
Ecco, intanto vi ricordo che il sindaco di Carono era venuto già tante altre volte, però ultimamente, insomma, per tanti motivi
vengo quando mi chiamate io.
Incontrarlo, ecco, sì, dico, per colpa nostra, ecco, diciamo così. E allora è giusto, insomma, dopo un po' di tempo fare il punto della situazione per quanto riguarda il comune di Carono Pertusella. Allora, parliamo, non so, iniziamo dalla sicurezza, visto che è un tema che a Saron è caldo, perché insomma, è sotto l'occhio un po' di tutti, no? La sicurezza, la stazione, intorno alla stazione, insomma, problemi, qualche problema ce l'abbiamo. Ecco. Sì. E a Carono com'è?
Diciamo che per sicurezza si intende un po' senza tetto, sbandati, qualche tossicodipendente che gira intorno alla stazione e che quindi crea problemi, diciamo, in quegli ambiti urbani attorno alla stazione lì. Diciamo a Caronno le cose sono un po' peggiorate nell'ultimo anno, ecco, da quando c'è stato l'intervento alla stazione di Saronno Sud, ecco, con le forze dell'ordine c'è stato un peggioramento nelle stazioni limitrofe, semplicemente perché poi il tossicodipendente non è che smette di farsi semplicemente perché è arrivata la pattuglia, si sposta in ambiti un po' più sicuri e quindi si sposta anche a Carono Pertusella. Ma c'è stato un recente tavolo in prefettura, perché poi io ho mandato anche una lettera in prefettura al prefetto in questura, dicendo appunto come stavano le cose e che necessita un intervento da parte delle forze dell'ordine, perché vorrei ricordare a tutti che la sicurezza inteso come gestione delle forze dell'ordine non competono i sindaci, come molti cittadini invece ritengono, no? Mandate, si rivolgono al sindaco, risolvete il problema, non è che con i vigili il sindaco risponde a un problema di sicurezza, non è proprio nella gestione dei vigili la questione della sicurezza, ma è con quella delle forze dell'ordine, quindi competono al ministero. E quindi c'è stato recentemente, un mese fa, in Varese, questo tavolo in cui c'erano i sindaci del Saronese, quindi anche il sindaco di Saron, e c'era il generale della Guardia di Finanza, oltre al prefetto, il generale dell'Arma dei Carabinieri, oltre a quello della Polferra, per insomma, discutere qual è la materia della sicurezza e quello che insomma, sta verificando attorno alle stazioni. Il quadro è già ben presente, l'impegno da parte della prefettura è quello comunque di una maggior presenza, però ti scontri sempre con quelle che sono le realtà dell'organico di tutte le forze di polizia. Da notare che tra l'altro la competenza nelle stazioni, perché noi abbiamo soprattutto problemi all'interno della stazione, no? Quelli che prendono il treno, la competenza nelle stazioni non è neanche dei carabinieri o della Guardia di Finanza, ma è della Polfer, della Polizia Ferroviaria, che rivendicano anche questa competenza, quindi
giustamente, insomma,
quindi è loro, ogni volta noi adesso stiamo facendo dei progetti come anche altri comuni del Saronnese, dei progetti legati a sopralluoghi serali con i nostri vigili, e anche devo dire che anche sono i nostri vigili, nonostante non possano entrare nelle stazioni, sono comunque entrati su segnalazioni di alcuni pendolari che uscivano dalla stazione e quindi sono entrati per verificare, hanno chiamato anche la polizia ferroviaria. Il problema è che la polizia ferroviaria deve uscire da Milano, che qua non c'è a Saronno. So che il sindaco di Saronno si è attivato ormai da tempo per avere locali presso la ferrovia, però ancora non c'è, insomma, e qui è il ministero che dovrebbe mettere a disposizione questa cosa. Però la cosa, devo dire, non è drammatica, non ho fatti cruenti a Carono Pertusella, c'è preoccupazione, certo, ogni volta che se ne esce, anche stamattina avevo un senza tetto che era andato a dormire nel locale delle poste. Poi c'è un aspetto in cui ci sono cittadini che te lo segnalano come intervento da fare verso una persona, perché dobbiamo rimanere umani su queste cose qua, no? I più sono allarmati per il momento della sicurezza, no? Però c'è anche un aspetto poi anche sociale dietro, che insomma, un senza tetto che dorme per terra in un angolo per insomma, per ripararsi dal freddo, non è che ci sono due aspetti, sociale e sì, della sicurezza.
Sì. Sì, poi non è una minaccia, insomma, no?
No, in quel caso non è una minaccia, però è quasi sempre inteso come minaccia. Quasi sempre inteso come minaccia, invece dovrebbe certo. anche cominciare a guardare con l'ottima del sociale, insomma.
Certo, certo, certo. Va bene, cambiamo argomento, parliamo della viabilità. Com'è la viabilità? È stata migliorata, come avevamo detto tempo fa, con quelle due rotonde all'esterno di Carano Pertusella. Ecco. Poi per il resto com'è?
Che funzionano,
Funzionano, sì, sì. Funzionano, è scorrevole il traffico
certo,
lì.
Bisogna comunque deviare all'esterno il traffico. Ecco. E così come va. Sulla viabilità adesso ultimamente c'è questa discussione aperta sulla via San Pietro. C'è un articolo di stampa che parla di San Pietro, però una premessa: quando si parla di viabilità, la viabilità è un argomento divisivo, perché qualsiasi scelta tu fai, c'è chi lavora in un modo e chi lavora nell'altro. Ti faccio l'esempio da via San Pietro, che attualmente siamo intervenuti. Qui c'è tutto, si parte da una raccolta firme, da una petizione dei tutti. La via San Pietro è una via brevissima, sono 100 metri di cui sono cortili, cose, non ci sono tanti abitanti nella via San Pietro, però insomma hanno raccolto 71 firme, la petizione in cui si diceva, si chiedeva al comune di intervenire sul versante della sicurezza. Intervenire in che modo? Nella petizione c'era scritto con dei dossi e mettendo in sicurezza i pedoni.
Ah, per rallentare un po' la corsa delle macchine.
Sì, sì, no. Dossi e anche creando una pista pedonale, insomma. Ora, il calibro della strada non permetteva di conservare il doppio senso e fare anche una corsia pedonale per mettere in sicurezza il pedone. E quindi cosa abbiamo fatto? A questo punto, prima di prendere una decisione, abbiamo detto coinvolgiamo anche i cittadini, visto che numerosi hanno sottoscritto questa petizione, e quindi abbiamo fatto a maggio un'assemblea pubblica invitando naturalmente tutti i firmatari, mettendo locandine sulla via. Abbiamo fatto questa assemblea, devo dire che i cittadini della via si sono anche organizzati, perché sono venuti e hanno proposto in toto l'introduzione del senso unico. Perché? Perché l'idea nostra era quella di togliere i parcheggi, c'erano i parcheggi. Ha detto no, preferiamo tenere il parcheggio, fare realizzare la pista pedonale e introdurre il senso unico. Naturalmente non è che tutto quello che ci dicono lo prendiamo, quindi l'abbiamo fatto vagliare con gli urbanisti, con altro, e quindi la cosa ci stava e anzi andava a migliorare anche, quindi l'abbiamo introdotto senso unico così come richiesto dall'assemblea. Ora abbiamo fatto il tutto e adesso sono arrivate le prime critiche, perché i dossi sono rumorosi, cosa che gli avevo già detto, che sono rumorosi. Le critiche perché il senso unico andava fatto in senso inverso, le critiche perché deve rimanere tutto come prima, che si stava bene, adesso si sta peggio. Non c'è come la viabilità per essere divisiva, ma però nella realtà dei fatti è che adesso c'è ancora un intervento da fare, perché bisogna mettere i bordi della pedonale, dei dissuasori, perché c'è qualcuno che per deviare il dosso cosa fa? Va sulla pista pedonale e quindi c'è da fare questo intervento, ma naturalmente la velocità si è ridotta e secondo me la cosa va bene.
Va bene, quindi è un miglioramento. Ecco, altre cose?
Sulla viabilità?
Sì, sulla viabilità.
Beh, c'è il fatto ancora sospeso del senso unico in Corso della Vittoria, che questo immagino che quando se ha fatto così parlare a via San Pietro, quando introdurrò il senso unico della Vittoria, immagino che cosa possa succedere. Però insomma questa è una cosa che dobbiamo fare, però prima di aver fatto questa cosa ho dovuto prima sistemare il resto della viabilità, nel senso che ho fatto delle rialze altimetrici in prossimità del comune, perché poi i mezzi che saranno deviati dall'altra strada, che è 25 aprile, quelli che arrivano da Milano. Quindi una volta completato queste opere incominceremo poi a mettere in cantiere anche quello.
Eh sì, perché bisogna insomma in qualche modo.
Sì, immagino che non vivrò più per
risolvere,
un anno. Immagino che non vivrò più per un anno, perché, perché ognuno dirà la sua.
Prima che sarà digerito, insomma, ci vorrà un po'. Va bene, anche questo è un altro tema importante. L'edilizia scolastica. Ecco, per quanto riguarda le grandinate dell'anno scorso hanno provocato dei danni, hanno provocato delle infiltrazioni all'interno di alcune scuole, della scuola media. Avete risolto?
No, non è stata la grandinata, lì effettivamente no, c'era un intervento da fare sul tetto già da qualche anno, che lo procrastiniamo anche per questioni di soldi, insomma dobbiamo avere poi i fondi quando si interviene. Abbiamo avuto poi altre emergenze e quindi si è posticipato un intervento che doveva già esserci 3 anni fa, era già programmato 3 anni fa, però adesso insomma abbiamo iniziato già da prima delle vacanze, quindi abbiamo iniziato già da maggio a fare i lavori e andranno avanti, ritengo che si concluderanno attorno a gennaio-febbraio, quindi sono lavori che durano circa 8 mesi, ecco. Perché durano 8 mesi? Perché inizialmente si pensava solo al tetto, poi da analisi sulla vulnerabilità sismica hanno rimarcato il fatto che bisognava intervenire anche sulla struttura, quindi abbiamo dovuto mettere in conto anche l'intervento sulle scale, sui piloni portanti, insomma sulle scale antincendio e tutto il resto. E questo insomma, l'insieme di questi lavori comportano insomma circa 8 mesi di lavoro, e questo è il motivo per cui non si è fatto tutto in estate, perché i lavori di 8 mesi non si fanno in 3 mesi, questo,
eh beh, certo,
questo lo potrebbero capire tutti, però purtroppo a volte certe cose si fa fatica a spiegarle anche. Però detto questo, bisognerebbe essere contenti insomma che stiamo intervenendo sul tetto. Quello che è successo è che c'è stata un'infiltrazione molto importante, perché nonostante la guaina che avevano steso sul tetto, l'acqua è entrata da un bocchettone e quindi è andata a allagare la controsoffittatura del piano superiore, dell'ultimo piano, e naturalmente la mole d'acqua che è entrata è stata tale che poi si è sfondata un pannello della controsoffittatura, e questa cosa ci ha obbligato a questo punto a spostare delle aule, sia l'aula in cui è entrata tutta l'acqua, ma anche le aule limitrofe che si era bagnato il soffitto per sicurezza. Quindi abbiamo dovuto spostare queste 5 aule in altri ambiti, in altri locali, laboratori, cioè tutti gli spazi utili, fin tanto che non completiamo i lavori, perché adesso anche in quel locale lì dobbiamo rifare la controsoffittatura, quindi occorre un po' di tempo, ecco. Allora, che cosa è successo? È successo che qualcuno ha cominciato a dire: ah, la scuola è insicura. Ma non è che è insicura, cioè non è che, certo è insicura nel momento in cui ti cade tanta acqua e ti appesantisce il tetto, ti cade il pannello, però non è che in quel momento ci potevano essere i bambini sotto, perché comunque prima di cadere il pannello cade l'acqua, no? E quindi si poteva anche prevedere. Insomma, questa cosa ha fatto molto discutere, alcuni genitori hanno comunque esasperato, diciamo. E quello che mi fa rabbia è che forse che ai genitori anche qualche insegnante che in modo irresponsabile ha avuto modo poi di allarmare i genitori a questo punto hanno scatenato l'ira di Dio, però insomma i lavori sono monitorati, vanno avanti e si concluderanno nei tempi previsti, rivisti dei maggiori lavori che vanno fatti, insomma.
Le altre scuole sono a posto?
La scuola Sant'Alessandro è nuova, no, non sono a posto, se posso dire. Io sono preoccupato per una scuola in cui nessuno ne parla, perché devo fare il tetto anche dell'ignoto Humility, perché continuiamo a intervenire anche lì, però lì sto cercando fondi insomma per intervenire, devo fare il tetto anche dell'ignoto Humility, sì. Poi la scuola Sant'Alessandro è nuova,
quindi va bene.
C'è qualche problema alla Pascoli, però lì siamo anche lì intervenuti e dobbiamo pensare lì. E poi abbiamo tante opere in corso, oltre a queste opere, certo, facciamo anche in base ai fondi che riusciamo a intercettare, perché poi le cose, non bastano i progetti, ci vogliono anche i soldi.
Ah beh, certo. Va bene, facciamo un break musicale e poi continuiamo.
Sì.
Sembra testa ma non c'è. Parlami sempre, non smettere mai. Siamo storie che camminano, che si confondono, che si posano su te, su me. Ti penserò ancora, non ti scorderò mai. E chissà cosa resterà. Siamo figli della storia, della memoria, nessuno si ricorda mai cos'è.
Noi siamo figli della storia, o solo il frutto del caso. Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto. Quando si chiuderà il sipario in questo immenso teatro, non ti ricorderai gli applausi, ma solo come hai recitato. Se siamo fatti di memoria, di tutto ciò che hai seminato, sopravviverà in eterno solo l'amore che hai dato.
Prendiamo la nostra intervista a Marco Giudici, sindaco di Caronno. Abbiamo trattato alcuni temi, alcuni argomenti, ma ce ne sono altri. E uno è il verde pulito, Caronno sempre più green era il titolo che abbiamo individuato, con il secondo posto nella Social Call. Di cosa
si
tratta?
Sì, il secondo posto è, diciamo che siamo, l'anno scorso eravamo andati primi, quest'anno secondi, sì. Diciamo che noi organizziamo molto bene questo evento, la giornata del verde pulito, coinvolgiamo le associazioni, i cittadini, cioè tendiamo a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del verde, dell'ambiente, della sostenibilità, quindi qua anche progetti scolastici, quindi qui puntiamo molto. Purtroppo non ho dei risultati molto soddisfacenti, alcuni risultati sono soddisfacenti, sono altri invece per quanto riguarda l'atteggiamento di alcuni cittadini sull'ambiente sono veramente a volte sconfortanti, però noi cerchiamo di far di tutto, insomma, per... E su questo, sul verde pulito, siamo forse il comune che in tutta la provincia, né senz'altro, ma tra i primi in Lombardia, che riesce a coinvolgere tanta gente con la giornata del verde pulito. E poi abbiamo vinto come la foto, come secondo premio della foto più bella, perché sì, abbiamo fotografato un bimbo che guarda il manifesto del verde pulito con le mani sui fianchi, compiaciuto, no? Questa bella iniziativa. Bello. Sì. E no, la cosa che ci va a soddisfazione, oltre a questo, è quello che abbiamo superato ormai l'80% della differenziata, siamo già all'85% circa differenziata. Purtroppo c'è ancora molta gente che mi abbandona a sacchetti in giro, nei cestini, queste cose qui è una cosa, nonostante le fototrappole fai sempre fatica a star dietro, sono persone che proprio non hanno il minimo senso dell'ambiente, e quindi questo è un problema. L'altra cosa che ci fa piacere è quello che abbiamo avuto anche la bandiera, una bandiera per la sostenibilità, come comuni sostenibili, come comune sostenibile, anche questo ci ha fatto piacere. Insomma, ci sono vari riconoscimenti, ecco, sull'impegno del comune.
Beh, insomma, tenere bene il verde direi che è...
Sì, non solo il verde, l'ambiente, certo, la sostenibilità, certo. Tutte le scelte che fai.
Certo. C'era un altro argomento che volevo chiederle, ed è l'allungamento della corsa scolastica dei pullman, perché i genitori e il sindaco lo richiedevano. Quindi...
Beh, più che il sindaco, allora, qui il merito non è tanto mio, anche se poi ho visto i ringraziamenti sulla stampa.
Sì.
Però i ringraziamenti vanno dato a quella mamma che poi si è impegnata, ha raccolto anche le firme sui social e si è rivolta anche al trasporto pubblico locale, oltre da me. perché appunto lamentava il fatto che le corse erano poche, che erano i ragazzi stipati, gli orari non erano compatibili con quelle delle lezioni, quant'altro. Io quello che ho fatto semplicemente, quando l'ho ricevuto questa mail, mi sono messo in contatto con la regione, con alcuni consiglieri della regione, per far sì che studiassero il problema. Loro mi hanno dato delle indicazioni di rivolgermi al trasporto pubblico locale di Milano, cosa che ho fatto mandando una mail. Poi però mi ha chiamato Colombo, che è il presidente del trasporto pubblico locale invece della nostra zona, perché noi facciamo parte di un'altra zona, e quindi ho trovato da parte sua comunque una disponibilità a dialogare, quindi mi ha dato una parziale risposta, ecco, dicendo che avrebbe visto di potenziare la linea delle Ferrovie Nord, perché quello dell'aereo Pullman invece fa parte a un altro, viene gestito, diciamo, un'altra agenzia. E quindi questa risposta in pratica è l'allungamento di una tratta che arriva fino alle scuole professionali. Ritengo che sia una risposta parziale, perché la risposta invece definitiva sarebbe quella di implementare ulteriormente un altro pullman. Ecco. Però gli ho detto comunque di poter sentire l'agenzia perlomeno per anticipare di un 10 minuti le corse, perché sennò i ragazzi non ce la fanno, quei due pullman che passano per Caronno, no?
Sì, sì.
Poi il secondo pool, anche se sono ravvicinati, ma però sono un orario un po' tardato e quindi fanno fatica i ragazzi. Quindi la risposta è parziale, non è definitiva. I meriti non sono miei, ma sono naturalmente di questa
che si è attivato, questo
comitato, insomma, che si è comitato, sì.
Beh, insomma, qualcosa si è fatto, sì. Però qualcosa è ancora da fare. Va bene, allora facciamo prendiamo un altro riferimento. Il vostro mandato scade nel 2027, dicevamo prima, e ci sono i fondi del PNRR, quindi che cosa avete fatto e che cosa vi pensate di fare in questi due anni, che di più, due anni e mezzo, che mancano alle prossime elezioni. Ecco, PNRR e progetti per il futuro.
Sì, allora, i progetti sono tantissimi. Alcuni hanno già le gambe, per avere le gambe vuol dire i finanziamenti. Penso di aver fatto una bella cosa, una cosa opportuna e utile, quella di aver creato un ufficio di scopo. Infatti il mio comune ha un ufficio di scopo che da due anni circa lavora proprio con lo scopo di attingere ai fondi PNRR, comunitari e quant'altro, qualsiasi fondo, e di progettare, perché il problema qual è? I comuni a volte non hanno possibilità di progettare e non hanno un organico sufficiente in comune per prepararsi, diciamo, prepararsi i bandi, perché per portare a casa soldi devi partecipare ai bandi. Noi insomma siamo riusciti a organizzarci. Abbiamo istituito un ufficio di scopo, abbiamo inserito in questo ufficio di scopo due professionisti esterni che lavorano per il comune, per le progettazioni. Ho inserito un responsabile attraverso uno strumento che si chiama articolo 110 del TUEL, che dà la possibilità al sindaco di individuare un responsabile e inserirlo, e che rende conto al sindaco questo responsabile. Ho messo un amministrativo, quindi c'è un ufficio di 4 persone che lavora proprio con l'obiettivo di portare a casa soldi. Un po' di soldi li abbiamo portato a casa, un po' anche prima, un po' di soldi li abbiamo portato a casa anche prima dell'ufficio di scopo. E quindi adesso che cosa abbiamo finanziato e che cosa si sta completando? Abbiamo finanziato intanto una nuova biblioteca, una bella biblioteca su 3 piani che avrà anche spazi associativi, una bella palestra a Bariola. Poi abbiamo finanziato la mensa, la nuova mensa alla scuola Ignoto Militi, abbiamo finanziato un intervento in piscina per l'efficientamento energetico, abbiamo finanziato l'asilo nido, quindi anche qui la messa in sicurezza dell'asilo nido, anche qui abbiamo un intervento importante. Questi finanziati con fondi PNR. Poi altri progetti invece li abbiamo portati avanti con fondi nostri, perché avevamo anche l'urgenza di poterlo fare, che è quello l'intervento in via Ariosto per le politiche giovanili. la velostazione che a breve incomincerà.
Questi li avete già fatti?
Questo è già in corso, alcuni corso. Completati, piscina, spazio Ariosto già completati, e altri come la scuola media, l'asilo nido, la mensa degli otomiti si completeranno entro gennaio o febbraio, e poi la palestra e la biblioteca si completeranno alla fine del prossimo anno. Questi già finanziati, però.
Quindi ci poi, sono i soldi.
Questi hanno le gambe. Queste sono le gambe, vanno, sono già in corso e finiscono. Altri progetti molto importanti invece richiedono finanziamenti. E questi cosa sono? Il recupero dell'ex caserma, Piale Italia, il campo sportivo adiacente, che anche quello è un progetto che prevede l'inserimento di un nuovo parco con parcheggi e tutto il resto, il nuovo centro sportivo, che è che è il prolungamento dove c'è attualmente il palazzetto dello sport fino ai campi di calcio, lì ci sarà completamente un centro sportivo. E poi abbiamo 4 novembre l'alloggi per anziani, mini alloggi per anziani, insomma abbiamo l'intervento sulla RSA Casacova, cioè abbiamo una quindicina di progetti, insomma. Cioè avere strutturato questo lavoro all'interno dell'ufficio di scopo ha dato i suoi frutti, sta dando i suoi frutti, alcuni ha dato anche prima, veramente non è che prima non si faceva niente, non è che prima, però questa cosa qui ha dato una marcia in più.
E la gran parte di questi progetti si concluderanno entro il 2027?
Sì, che alcuni, quel PNRR dà come scadenza dicembre 2026, penso che ci saranno delle proroghe perché alcuni comuni hanno difficoltà. Noi difficoltà di terminare i lavori non abbiamo, abbiamo solo la necessità di trovare soldi, certo. Perché poi siamo strutturati per potercele gestire queste cose, perché alcune progettazioni riusciamo a fare all'interno, ad esempio le progettazioni preliminari riusciamo a fare all'interno, il primo stadio di progettazione riusciamo a fare all'interno, poi esecutiva e allora andiamo all'esterno, però la prima fase la facciamo all'interno, questo ci consente di dimezzare i tempi.
Benissimo. Siamo alla fine, siamo in chiusura, allora ringraziamo Marco Giudici, sindaco di Carano Pertusella, di essere stato nostro ospite, e di tante cose abbiamo parlato, auguriamo buon lavoro e grazie.
Grazie, grazie, buon lavoro anche a voi.
Buon lavoro, grazie e buona giornata a tutti.
Work for it, work for it, work for it, work for it. I said you're just my type.